Buonasera a tutti, ben trovati in questo momento che vedrà una porta aprirsi alle tenebre. Le tenebre faranno di tutto per non riaprire più le porte della vita. Ma al Signore le porte chiuse non gli piace. E vedremo che quel giorno là e per sempre le porte, anche dei sepolcri più profondi, verranno aperte da lui. Fra Andrea ci accompagnerà sempre nel Vangelo di Marco, al capitolo 15, sulla morte, sepoltura e risurrezione di Gesù. Noi possiamo alzarci al Signore e preghiamo insieme. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Concedi, Signore, di stare alla tua presenza e di arrivarti nel profondo del cuore. Aiutami a fare silenzio intorno a me e dentro di me, per poter ascoltare meglio la tua voce. Ispira tu i nostri
dal Vangelo secondo Marco. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria madre di Ioses stavano stavano a osservarlo dove veniva posto. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite.
Ci ritroviamo attorno a questo racconto di Marco. Quando avevo iniziato l'altra volta il racconto stesso, avevo sperato di riuscire a far gustare la continuità del racconto. Noi siamo soliti ascoltare brani così a pezzi e a volte non riusciamo a cogliere la continuità, lo sviluppo complessivo di tutto il racconto. È per questo che ho scelto di mettere insieme due brani che normalmente ascoltiamo in situazioni differenti, cioè la conclusione della passione, quindi la morte di Gesù, la sua sepoltura, insieme alla risurrezione. Di solito siamo soliti sentire uno il Venerdì Santo e l'altro la Domenica di Pasqua, però tenendoli insieme si ha forse modo di cogliere le dinamiche che ci sono sotto e possono essere messe in evidenza. Negli incontri che abbiamo tenuto abbiamo cominciato a cogliere alcuni tratti della figura di Gesù. Il racconto del Vangelo di Marco vuole soprattutto mettere dentro delle domande su chi è la persona di Gesù. Questa è la grande iniziativa dell'Evangelista, quella di cercare di far scoprire chi è il personaggio di cui ha voluto tracciare alcuni elementi, alcuni passi. Ed è interessante come si conclude: non dissero niente a nessuno perché erano impaurite, in riferimento alle donne. Se le donne fossero state fedeli a questo prima reazione emotiva, non saremmo qui perché non avremmo il Vangelo, non avremmo nessun racconto. Fortunatamente le donne hanno avuto anche altri atteggiamenti più energici e più coraggiosi. Ma proviamo ad affrontare il brano stesso. Come al solito dobbiamo un attimo contestualizzarlo, perché il racconto da dove partiamo questa sera è già proprio la conclusione. Gesù è già inchiodato sulla croce e sono le 3 del pomeriggio, quindi siamo ormai alla conclusione del suo itinerario. Gesù è già stato catturato, è già stato giudicato e condannato ed è già stato inchiodato sulla croce. Un primo aspetto che notiamo: i primi 12 capitoli di Marco raccontano 3 anni di vita, gli altri capitoli raccontano qualche ora praticamente della vita di Gesù. Le ultime fasi è la risurrezione. Una prima cosa che possiamo notare è che c'è una disparità di particolari. Tutto diventa importante, ogni singolo elemento. C'è chi ha scritto che il Vangelo è il racconto della passione con una lunga introduzione, perché ciò che veramente conta è la morte e la risurrezione di Gesù. Tutto il racconto dell'Evangelista in fondo non è che il racconto della passione, della morte e della risurrezione di Gesù con una introduzione. Tutto quello che abbiamo letto fino agli ultimi giorni della vita di Gesù serve da introduzione, ma il cuore di tutto il racconto è la morte e la risurrezione. E c'è una cosa ulteriore che sorprende: ci vogliono più capitoli per narrare la morte e 8 versetti per raccontare la risurrezione. Non mi sembra strano, non sarebbe più logico fare esattamente il contrario, far passare via in fretta la morte e dedicare uno spazio, una trattazione molto più allargata sulla risurrezione? Sarebbe più logico. Se noi siamo discepoli di Gesù che è risorto, sarebbe più evidente questo tratto. Invece il problema di fondo è far capire che questa morte non è stato un incidente di percorso, ma diventa la rivelazione per eccellenza, il momento particolarmente illuminante di tutta la rivelazione di Gesù. Focalizziamo l'attenzione su quello che succede. Si fa buio su tutta la terra, si dice, dal mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio. Sembra essere un'immagine cupa, un'immagine particolarmente impressionante che mira a spaventare. Quando Mosè riceve le tavole della legge sul monte Sinai, c'è lo stesso fenomeno, cioè ci sono tuoni, lampi, fulmini, il cielo si oscura, è un segno della presenza del Signore. Potrebbe apparire al contrario qualche cosa che allontana, un segno che impedisce, e invece è un segno particolare della presenza del Signore. E di fatto questo momento serve a introdurre il momento culminante. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Riconoscete queste parole? Sono le parole classiche che sentiamo in questo momento, durante il racconto della passione, appunto, ma sono anche le prime parole di un salmo, uno dei salmi più strazianti che abbiamo nell'intera raccolta di preghiere della Bibbia, il Salterio. Un salmo in cui si grida la percezione di essere abbandonato. In quel salmo per 3 volte ricorre una parola determinante: lontano, tu sei lontano. Attenzione, non si dice non ci sei, tu sei lontano. È la stessa esperienza che Gesù sta facendo. Si sente lontano, si sente allontanato dal Padre, da Dio. E chiede perché, cosa è successo, veramente mi hai abbandonato? E Allo stesso tempo, se voi leggete questo salmo per intero, è un salmo che inizia proprio con queste parole, ma si conclude con una lode e un ringraziamento. Perché a un certo punto del racconto del salmo stesso succede qualche cosa per cui cambia la sorte di questa persona che sta gridando la sua, non disperazione, ma sta gridando la sua angoscia, il sentirsi appunto abbandonato. Quindi, dietro queste parole che sono, dicono certamente, lo smarrimento di Gesù, c'è anche la speranza che il Padre non lo abbandonerà. E va a dire le ultime sue parole di questa sua esistenza terrena con le parole di un altro, le parole della tradizione ebraica, con le parole della preghiera del popolo ebraico. Si sente pienamente inserito nel popolo ebraico e sa che Dio non ha mai abbandonato il suo popolo. Per cui è una parola certamente dura, di fatica, di tensione, di solitudine, ma nello stesso tempo è anche una parola di speranza. È un grido di speranza. Può sembrare strana questa esperienza, questa parola, grido di speranza. Eppure è proprio così. C'è dentro l'abbandono, ma c'è dentro anche la speranza che Dio non lo avrebbe abbandonato. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia, perché in ebraico Elohi si avvicina al nome di Elia. Elia è un riferimento che Gesù aveva detto: hanno fatto di Elia quello che hanno voluto gli ebrei, come a dire: Elia, uno dei più grandi profeti della storia, non era stato capito, e il nuovo Elia, che è Giovanni Battista, ha fatto una fine miserabile, come a dire: viene confuso come uno di coloro che gli è andata male, in fondo ci ha tentato a fare qualcosa di diverso, ma gli è andata male. Così viene interpretato come un fallito. Vediamo, ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. C'è la derisione. Questa è l'impressione che la gente ha di Gesù. Uno che muore appunto in maniera disperata, in fondo. Perché neanche il Padre viene a salvare. Qui si potrebbe fare una lunga riflessione sul fatto che Gesù decide di non salvare se stesso. Questa era la grande sfida di coloro che erano sotto la croce. Scendi, non si poteva ricordare tutto il racconto della passione. Scendi dalla croce e allora capiremo che sei veramente figlio di Dio. Perché non lo fai? Il problema è proprio questo, che Gesù dimostra veramente il volto di Dio nel non salvare se stesso. Se Gesù fosse sceso dalla croce, cosa sarebbe successo? Che tutti avrebbero creduto che lui è il figlio di Dio, perché tutti avrebbero visto e tutti sarebbero stati costretti, tra virgolette, a credere, perché non era neanche più un credere, era un vedere. Gesù ha fatto quanti miracoli? Perché non è sceso dalla croce? Se non è sceso, una ragione ci sarà. Ha risuscitato i morti, perché non si salva lui? Resta aperta questa domanda. Ma è la domanda fondamentale. Gli altri credono che sia un impotente, non ce la fa, non riesce. E neanche il Padre si attiva per salvarlo. Ma sapendo tutto quello che Gesù ha fatto, com'è che non interviene in questo momento? Ha salvato gli altri, perché non vuole salvare se stesso? Lasciamola lì aperta come domanda. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Gesù muore come tutti gli uomini, gridando, dicendo tutta la sua avversione per la morte, in una situazione disperata fisicamente, di oppressione, di dolore, ma ancor più in questa sensazione di abbandono e nello stesso tempo di speranza. Cosa succede? Il racconto potrebbe finire qui, a un certo punto di vista. Il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Due cose, quindi. Il velo del Tempio si squarciò. Ricordate quando abbiamo incominciato a leggere il Vangelo di Marco? Abbiamo commentato il battesimo di Gesù. Quando c'è il battesimo di Gesù, a un certo punto si dice che i cieli si aprirono, letteralmente i cieli si strapparono, si squarciarono. Non c'è lavoro di sarta che tenga, c'è uno strappo che è irrimediabile. Ormai il cielo e la terra sono in comunicazione, non c'è più separazione. Qui viene usato esattamente lo stesso verbo. Si strappa il velo del Tempio, si squarcia in due, da cima a fondo. Il velo del Tempio era quello che introduceva nell'ingresso del Tempio dove avveniva, dove era conservata l'Arca dell'Alleanza, le parole, le dieci parole, dove avveniva, dove c'era la presenza stessa di Dio. Si strappa. Ormai non è più questo tempio quello che serve, ormai non c'è più questa suddivisione, ormai c'è successo qualcos'altro. È un segno esterno che dice che si è strappato qualche cosa. Ed è curiosissimo, è ironico da questo punto di vista quello che succede. Il centurione, uno che ha provocato, che ha gestito di fatto la crocifissione e la morte di Gesù, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Un pagano che non ha mai seguito Gesù, che lo vede morire in quel modo, dice per la prima volta e unica in tutto il Vangelo: quest'uomo era figlio di Dio. Nel brano, se non ricordo male, della volta scorsa, Gesù chiede a Pietro e agli altri: ma voi chi dite che io sia? Giro di opinioni, eccetera, eccetera. Tu sei il Messia, tu sei il Cristo, che vuol dire l'unto del Signore. E siamo a metà del Vangelo, qui siamo alla fine del Vangelo. Né un discepolo, né un simpatizzante, uno che faceva tutt'altra cosa, arriva a dire: tu sei il figlio di Dio, la massima identificazione di Gesù. Sono due segni, questo velo del Tempio che si straccia e questo centurione, che è successo qualcosa di particolare, che indubbiamente ci troviamo di fronte a qualche cosa di straordinario. Il racconto non finisce, va avanti, questa è la cosa strana. Vi erano là alcune donne che osservavano da lontano. tra le quali Maria di Magdala, Maria di Giacomo, il minore di Iosef e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Quando abbiamo cominciato a leggere il Vangelo di Marco, avevamo letto anche la chiamata dei primi quattro discepoli, Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. E noi sappiamo che quindi dall'inizio del ministero pubblico di Gesù c'erano dei maschi, c'erano degli uomini che stavano insieme a Gesù. Qui veniamo a scoprire adesso, che c'erano anche le donne, che dall'inizio, da quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano. La sequela è di pari opportunità, c'erano sia uomini che donne. Però le donne sono sempre state molto più defilate, ma ci sono. Questo perché viene detto, anche qui è un po' crudo Marco, i discepoli sono spariti sotto la croce, tutti, le uniche che ci sono le donne. Venuta la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio con coraggio, andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che già fosse morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Il centurione è lo stesso che ha riconosciuto in Gesù il figlio di Dio, però attesta che è morto. Era il figlio di Dio, ma è morto, non può fare altro. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'ingresso all'entrata del sepolcro. Sembra la fine di tutto, ma non è la fine di tutto, perché Giuseppe d'Arimatea si dice che è la parasceve, ovvero il giorno prima della Pasqua. Allora, andare a prendere un cadavere dalla croce, metterlo in un lenzuolo e portarlo in un sepolcro, vuol dire contaminarsi, secondo la tradizione ebraica. E se tu vai a toccare un cadavere, non puoi certo celebrare la Pasqua. Potevano lasciarlo lì, su già dalla croce o giù dalla croce, e poi si faceva tutto il resto. Se Giuseppe d'Arimatea fa questo, è perché ha scelto qual è la vera Pasqua. Ha scelto di seguire Gesù fino in fondo. E vuol dire che lui rinuncia a celebrare la Pasqua ebraica, perché ha scoperto dov'è la Pasqua vera. Sono tutti piccoli segnali che ci fanno capire che questo non è un racconto di morte. È un racconto disseminato di piccoli segnali, dove invece c'è già la forza della risurrezione. Però d'altra parte si dice che viene messo in un sepolcro e viene rotolata una grande pietra all'ingresso. Sembra proprio la fine di tutto. Ciò nonostante ricompaiono le donne. Maria di Magdala e Maria madre di Iosef stavano a osservare dove veniva posto. La presenza delle donne silenziosa sono lì, oltre a seguire e servire Gesù per tutto il tempo, dalla Galilea fino adesso, sono anche lì che vedono, guardano. Gli uomini sono scappati tutti, con la coda tra le gambe, le donne sono ancora lì. Poi c'è qualcuno che dice che sono il sesso. Passato il sabato, c'è un giorno di mezzo. E in questo giorno sembra non succedere niente. Tutto, non sappiamo niente di che cosa succede in quel sabato. Passato il sabato, ancora le donne, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono gli oli aromatici per andare a ungerlo. Hanno in mente di fare un ultimo gesto di attenzione verso il corpo di Gesù, tipicamente femminile, tipicamente di attenzione, di cura anche di quello che è rimasto nella figura di Gesù. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare il sole. Allora, qui nel testo originale, di buon mattino vuol dire prima che sorga il sole. Il primo giorno della settimana vennero al sepolcro a levare il sole. Allora, com'è che è sorto questo sole oppure non è sorto? Di buon mattino vuol dire prima che sorga, a levare del sole, è già sorto. In mezzo c'è il primo giorno della settimana. Qui stiamo entrando in una dimensione nuova del tempo. È l'ottavo giorno, è il giorno dopo quello che è successo normalmente, c'è qualche cosa che sta succedendo. Sembra di essere ancora nel buio, ma sta già arrivando la luce. E dicevano tra loro le donne: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Chi doveva essere secondo voi? Dovevano essere gli apostoli, i maschi, ci vuole un po' di forza a rotolare via la pietra, i quali non ci sono. Ulteriore ironia da parte di Marco. Ci sono solo le donne, i maschi sono scappati e loro si chiedono: e come facciamo? Alzando lo sguardo osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Qui l'espressione è proprio classica, è un verbo in passivo. È stata fatta rotolare da chi? Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Un giovane con una veste bianca l'abbiamo trovato anche nel racconto, sempre di Marco, durante il racconto della Passione, quando Gesù viene catturato. Si dice che c'era un giovinetto vestito soltanto con un lenzuolo che poi scappa via. Questo è vestito alla stessa maniera ed è anche lui un giovane. C'è una voluto richiamo. Là c'era qualcosa che la morte non è riuscita a trattenere, lì hanno catturato Gesù, è scappato via, e anche qui, ed è rimasto soltanto il lenzuolo, anche qui c'è un giovane che è vestito di una veste bianca. Ebbero paura, ovviamente. Cosa succede? Egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, quello che avete conosciuto, quello che viene da Nazareth, il crocifisso, quello che è stato crocifisso, è risorto, non è qui, non è nel luogo della morte, è risorto. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Le parole di questo giovane, che appare come un segno che esce dalla prospettiva ordinaria, siamo andati per cercare un corpo morto, troviamo un giovane vivo, non troviamo Gesù, e questo ci dice: vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. Questo giovane richiama alle parole che Gesù aveva detto. Gesù aveva cominciato il suo ministero in Galilea e Gesù aveva detto: mi vedrete di nuovo in Galilea, ci vedremo di nuovo. E questa cosa viene ripetuta, viene detta nuovamente. C'è un voler tornare all'esperienza di tutti i giorni. Lì incontreremo. siamo più sfortunati degli apostoli o delle donne perché non abbiamo visto fisicamente Gesù. C'è qualcuno che magari lo pensa, dice: se fossimo stati noi non avremmo avuto dubbi e sarebbe stata molto più semplice la nostra fede. No, non funziona così, anche perché abbiamo testimonianze. I discepoli di Emmaus hanno camminato per ore con Gesù, non l'hanno riconosciuto. Dico: cos'è successo? Ha fatto la plastica facciale, no, non era più lui, ha cambiato completamente. Non è un problema di riconoscimento fisico. Infatti Gesù, quando deve farsi riconoscere dopo la risurrezione, cosa fa? Non dice: guardatemi in faccia, ma dice: guardate i buchi delle mie mani e dei miei piedi. Si fa riconoscere da quello. Infatti questo uomo, questo giovane, dice: voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. Effettivamente è morto, Gesù è morto. E adesso dice: è risorto, non è più qui, non lo trovate più nel regno della morte, è risorto, è entrata in una dimensione nuova, ma voi lo potrete incontrare di nuovo nella Galilea, ritornate sulla vostra vita ordinaria, lì lo troverete, lì lo incontrerete. Allora, riprendendo la domanda lasciata aperta prima, perché Gesù non è sceso dalla croce? Perché in questo modo lui ha dimostrato che non si impone a nessuno, proprio a nessuno, non vuole spaventare nessuno o mettere in ansia nessuno. È una scelta libera, è una scelta di amore. È il donare la propria vita affinché tutti siano accolti e non si impone con nessuno. Uscirono, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di spavento e di stupore. Non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. La cosa sorprendente è che il racconto di Marco ha ancora 11 versetti, ma la prima volta che questi 11 versetti sono stati aggiunti sicuramente in un secondo momento, ma il Vangelo si concludeva qui. Ed è un po' sorprendente perché sembra che tutto finisce qui. Le donne scappano via impaurite e ho già detto, per fortuna, invece sono andate a raccontare quello che era loro successo e da lì è ripartito tutto. Gesù non possiamo mai catturarlo, non possiamo mai trattenerlo. Questo stupore è sicuramente uno stupore perché siamo davanti al Signore, ma è uno stupore perché non riusciamo mai a trattenerlo. Noi possiamo cogliere dei segni della sua presenza nell'ordinarietà della nostra vita che ci chiedono appunto di aguzzare gli occhi e di sgranare appunto l'attenzione. Questo è il messaggio di vita e di risurrezione. Questo è il racconto che ci vuole mostrare la grandiosità di Gesù, che è anche insieme all'umiltà e all'amore. Questo è il mistero di Gesù, questo possiamo scoprire leggendo il Vangelo. Ho segnato alcune domande, alcuni spunti di approfondimento alla fine del brano. Vi lascio per la vostra riflessione. Thank you. grazie di questo percorso che abbiamo condiviso insieme. Io, Laura, Davide e Andrea siamo grati di quello che abbiamo potuto pregare, leggere, studiare e anche raccontarvi. E poi ringraziamo la parrocchia di Luino che ci ha ospitato in questa chiesa stupenda, calda, anche giusto. Ringraziamo Giancarlo che tutte le sere ci ha aperto, ci ha aspettato, chiude. E ci diamo appuntamento all'anno prossimo. L'anno prossimo chissà, ci sarà un altro evangelista, quindi vedremo come sarà contornato. E vi anticipiamo però che, diciamo così, corollaria a questa iniziativa, per il mese di maggio, insieme con la comunità cristiana metodista, che si trova qui in fondo alla Via del Carmine, abbiamo pensato a 4 serate di incontri biblici ecumenici, quindi 4 lezioni, 2 a voce protestante, 2 a voce cattolica, sul tema del libro del Coelet. 4 serate, 4 passi del libro del Coelet, saranno 4 lunedì di maggio, 5, 12, 19, 26 maggio. Buonanotte a tutti. E di per sé l'altro appuntamento sono le iniziative di Quaresima di tutte le parrocchie, ma anche con il decanato, in particolare gli esercizi spirituali che saranno proprio qui nella Chiesa del Carmine, lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 marzo. Buona serata a tutti.